la grande importanza di questa tematica la capiremo partendo un po' da lontano, e partiamo dal Big Bang. Io parto sempre molto da vicino. No, in realtà mi è venuta questa intuizione che poi riprenderemo alla fine del percorso. Noi sappiamo che nulla si crea, nulla si distrugge e tutto si trasforma. Questa è stata una grande scoperta di Lavoisier, poi è stata portata anche nella fisica, nella chimica. Ormai la scienza dà per assodato questo principio per cui nell'universo non si crea nulla che non ci fosse sin dall'inizio. Ma questo vuol dire che ciascuno di noi esisteva già dall'imprincipio. Cioè che la materia di cui noi siamo composti viene da lì. Quando Marguerite Hack diceva che noi siamo figli delle stelle, diceva una verità. La nostra parte materiale ha inizio dall'inizio del tempo. Questo è bellissimo. Nello stesso tempo noi qui siamo unici. Cioè solo una volta in 15 miliardi di anni quella materia è diventata me. Capite che questo, anche per un non credente, è già il miracolo più grande dell'universo, no? Che dalla materia inanimata, inorganica, carbonio, ferro, azoto, diventi viva. E diventi viva in un modo unico, perché come me la materia non si è mai organizzata prima, non si organizzerà mai dopo. Questo è straordinario, perché ci dice che noi siamo unici. E allora comprendiamo quello che dice la rivelazione. Perché nella lettera agli Efesini ci viene detto che noi non siamo materia riciclata. Cioè nel tempo la materia è sempre quella, la mischiamo per fare cose diverse. No. La lettera agli Efesini al capitolo 1 inizia così. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci ad essere per Lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della sua volontà, all'ode dello splendore della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. La rivelazione ci dice che in questo mistero dell'universo noi siamo non solo unici, ma siamo amati. Su di noi c'è un progetto. Dio ci ha scelto e ci ha pensati in un tempo, in un luogo, perché voleva attraverso di noi far vedere il suo amore. Capite la bellezza di questo? E allora capite il Salmo 147. Egli conta il numero delle stelle e chiama ciascuno per nome. Noi siamo le stelle di Dio, perché siccome in Dio il tempo non conta, il fatto che noi siamo qui oggi, per Dio va bene, ci conosce e ci chiama. Ci chiama perché ha per noi un progetto di amore, essere santi e immacolati nella carità. Ecco, partiamo da qui perché Marco e Cristina mi hanno chiesto di pensare a tutte le possibili vite cristiane, non soltanto a quelle degli sposi, di partire un po' da prima, cioè capire che ciascuno di noi nel progetto di Dio è dono. Non c'è mai un cristiano di serie B, un cristiano più importante. Prima, quando avete proiettato la slide con il programma, mi ha fatto sorridere, no? C'era Marco Manali e sotto Monsignor Bernardino. Lo posso dire, tanto Bernardino è un amico, non si offende. Ma in realtà il titolo di Monsignore non conta. Conta l'essere figlio di Dio. Questo è quello che conta. Che ciascuno di noi ha un dono, è figlio, ha un progetto d'amore. Poi lo specifica in tanti modi. Ecco, cerchiamo di vedere questo. Partiamo dal battesimo, allora. Il battesimo è il grande dono, perché il battesimo è il momento in cui noi siamo stati rigenerati, perché noi questo essere figli, questo essere amati, questo essere dono, ce lo dimentichiamo. Ce lo dimentichiamo radicalmente per colpa del peccato originario, ma poi ce lo dimentichiamo quotidianamente, perché la nostra vita spesso ci porta a pensarci un errore, un'incompiutezza. Prima, mentre salivo in treno, stavo guardando una catechesi di padre Francesco Pilloni dei Frati di Assisi che diceva: viviamo in un mondo di gente nostalgica perché pensa a quello che non ha fatto, perché se non sai chi sei tante cose non le fai. Allora il battesimo è il grande dono, ci risveglia, ci libera, si chiamava illuminazione nell'antichità. Poi fa due grandi doni che sono quelli che ci interessano di più. Non vi faccio un corso di sacramentaria, però chiedendo dal battesimo. Il primo ci incorpora nella Chiesa. Se riguardate al testo di prima, ci ha predestinati ad essere per Lui figli adottivi in Gesù. noi entriamo nel corpo della Chiesa, che è il corpo di Gesù. Questa è la bellezza. Noi non siamo battitori liberi, non siamo cani sciolti, noi siamo membra vive di un corpo. La nostra vita è in un progetto ancora più grande, che ha due bellezze. Quel progetto funziona, anche senza di me potrebbe funzionare. Quel progetto ha bisogno di me. In quel progetto io sono una tessera unica, insostituibile. E in particolare, voi sapete che il battesimo ci rende re, profeti e sacerdoti. Ecco perché dicevo che non c'è un titolo più grande, no? Non ci sono né monsignori. Tu sei re, profeti e sacerdoti. E qui c'è una grandissima intuizione di Agostino. Agostino, quando pensava a Gesù e la Chiesa, ha coniato questa frase, quella del Christus Totius, il Cristo totale. Il Cristo totale è il capo e il corpo, che sono una cosa sola, sono Gesù Cristo. Noi lo vediamo benissimo a messa, in cui il capo e il corpo sono una sola cosa. Agostino intuisce che ognuno di noi sta dentro questo mistero. E quando noi agiamo, agiamo come Cristo. Noi siamo membra del suo corpo, quindi vuol dire che è il corpo di Gesù che agisce, è il Cristo totale che agisce. Capite la bellezza della vita cristiana? E la vita cristiana fondamentalmente è questo. E il battesimo ci dà questo dono. Siamo chiamati a rendere presente e operosa la Chiesa in quei luoghi dove essa, per diventare sale della terra, deve passare attraverso la nostra vita e la nostra testimonianza. Papa Francesco la chiamava la Chiesa in uscita. Noi siamo in uscita, siamo in frontiera, siamo nelle scuole, nei posti di lavoro. I battezzati sono ovunque. E allora comprendiamo quello che chiede il Concilio. I laici sono chiamati a contribuire come membra vive all'incremento della Chiesa e alla sua santificazione permanente. Tutti dobbiamo rendere bella la Chiesa. Tutti siamo chiamati a stare nella Chiesa con un dono per vivere in un certo modo. Ogni laico, in virtù dei doni che gli sono stati fatti, è testimone e vivo strumento della stessa missione della Chiesa secondo la misura del dono di Cristo. Ah, partiamo da qui. Tutti noi, anche chi nelle vostre equip, magari, io non so se possono venire anche i vedovi nelle vostre equip, sì. Anche chi magari oggi vive uno stato di vedovanza, penso alle esperienze di Mistero Grande, noi abbiamo una cosa analoga che Don Renzo ha costruito, si chiamano comunità familiari di evangelizzazione. Lì possono andare persone in ogni stato di vita, singoli, separati, proprio perché l'idea di fondo è questa, che tutti siamo chiamati ad essere operativi. Chi ci dà poi la forza per farlo? Perché quello era il seme. La forza ce la dà la confermazione. La confermazione è il grande sacramento che ci dona di più, non di più rispetto al battesimo, ma permette a quel battesimo di diventare operativo. Un santo francese diceva che noi diventiamo soldati, cioè prima abbiamo ricevuto il dono, adesso possiamo combattere. Di questi doni che vedete mi interessa soltanto l'ultimo, ok? Ci accorda una forza speciale per diffondere e difendere la fede. Cosa fa un cristiano? Un cristiano diffonde e difende. Quindi da una parte cerca di farla arrivare ad altri che non conoscono Gesù, che non conoscono la Chiesa, dall'altra sa rendere ragione della speranza che è Lui. Per questo facciamo questi incontri, che noi dobbiamo diventare consapevoli del dono, altrimenti rischiamo che sembra una favola quella che raccontiamo. Però ricordatevi da dove siamo partiti, eh? Se non capiamo che siamo unici, se non ci ricordiamo che siamo amati e che c'è un progetto d'amore su di noi, questo facciamo fatica, perché la nostra vita perde sapore. Lo dice Gesù nel Vangelo, ma se il sale perde sapore non serve più. Questi incontri servono per rinnovare il sapore. Infatti, se vedete, il dono della confermazione c'ha sempre un più profondamente, più saldamente, più perfetto, cioè fa sì che quel seme cominci a portare frutto. L'obiettivo di ogni vita cristiana è questo: il vertice dell'iniziazione cristiana, la gioiosa capacità di dare la vita e amare come ama Gesù in ogni essere e agire della nostra vita, parole e azioni, a volte parlando, a volte solo agendo. San Francesco lo diceva ai suoi frati: andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo, se serve anche con le parole. Cioè la prima cosa è la testimonianza, la tua vita deve diventare luminosa, la tua vita diventare il canto che avete fatto alla fine della messa, no? Una scia di luce lascerai. Questo è quello a cui siamo chiamati. Allora Questa è la grande cornice. Nel grande mistero dell'universo, nel grande mistero della vita, nel grande mistero della fede cristiana, per, con e in tutte le forme di vita, in tutti gli stati di vita, noi dobbiamo diventare santi. Se no stiamo parlando delle favole. Se noi pensiamo a un qualcosa che serve solo a noi, per stare meglio noi e mia moglie con i miei figli, no, questo è egoismo spirituale. I doni sono sempre per essere ridonati. Parabola dei talenti. Li hai ricevuti, se li sotterri. No, li devi sempre investire. I doni sono per essere ridonati. Questa è la grande cornice in cui ci muoviamo. Tutti, ciascuno di noi, in qualunque situazione si trovi oggi, anche di peccato, perché quando noi pecchiamo non perdiamo la dignità di figli, non perdiamo l'amore di Dio. Noi ci dimentichiamo, ma Lui continua a cercarci, continua ad aspettarci. Parabola del figlio il prodigo. Io sto cercando di fare una grande cornice, però vorrei che veramente questo vi entri nel cuore. Nessuno è un errore, nessuno è qui per caso, nessuno è qui senza uno scopo. E lo scopo è questo, una vita santa. Santa vuol dire completa, piena. Io per farlo capire ai ragazzi a scuola uso un esempio che non è mio, chiaramente, perché io sono Santa Teresina di Lisieux, morta a 25 anni in un convento sperduto del nord della Francia. Ha scritto un libricino, Storia di un'anima, dottore della Chiesa, un gigante. Lei a 5 anni va dal papà perché voleva capire cosa vuol dire essere santi. Dice, ma chi è più santo? San Paolo, San Francesco, chi è il più grande? E il papà, che era intelligentissimo, infatti hanno fatto santo anche lui, gli dice, vai a prendere il mio boccale della birra, la tazza della colazione di mamma e il tuo bicchierino con cui mangi. Lei li prende, 5 anni, bravi, racconta lei nel diario. Poi il papà gli dice, riempili tutti fino all'orlo. Poi non gli dice dov'è più acqua, ma gli dice qual è più pieno? E lei a 5 anni capisce che la santità è pienezza di vita, non quanto diventi grande, quanto diventi pieno. Perché il boccale, se lo riempi solo per metà, lo stai sprecando. Il bicchierino, se lo riempi tutto, l'hai usato al massimo. Questa è la santità, La santità è essere colmi, giungere a pienezza di vita. Lei l'ha capita a 5 anni, io a 55 ancora faccio un po' di fatica. Muniti di questi mezzi, parla dei sacramenti, questo testo è Lumen Gentium, di una tale abbondanza, di una tale grandezza, tutti i fedeli, d'ogni stato e condizione, sono chiamati dal Signore, ognuno per la sua via, qui nasce poi la differenza, perché non tutti facciamo le stesse cose, a una santità, che è la perfezione del Padre. Poco dopo, se quindi nella Chiesa non tutti camminano per la stessa via, tutti sono chiamati alla santità e hanno ricevuto a titolo uguale, siamo tutti figli, la fede che introduce nella giustizia e nel regno di Dio. Ecco, questo è il grande quadro che volevo farvi vedere per rispondere alla prima richiesta. Il battesimo è il grande dono che ci rende tutti servi in trattino utili. Inutili perché il Signore può fare tranquillamente a meno di noi, ma utili perché ha scelto di voler avere bisogno di noi. Allora andiamo nel secondo passaggio. Se la santità è la strada per tutti, all'interno della santità che cosa ci rende tutti fratelli? È l'amore. Questo è Giovanni Paolo II, Familiaris Consortio. L'amore è la fondamentale e nativa vocazione di ogni essere umano. Pensate se noi riscoprissimo questo per noi, che siamo chiamati per amare. Senza l'amore non troviamo pienezza. Ci possiamo riempire di cose, ma non troviamo pace. E se sapessimo testimoniarlo agli altri, far vedere una vita piena nella semplicità, perché magari in molte delle nostre famiglie lavoriamo in fabbrica, abbiamo una piccola attività, siamo persone semplici, ma gli fai vedere una vita bella. Io avevo mia figlia di 4 anni, camminavamo al mare per mano, davanti a noi una coppia di anziani, erano avuto più di 70 anni, certo oggi dico anziani, c'ho quasi la loro età, all'epoca mi sembravano anziani, mia figlia si tenevano per mano, camminavano davanti a noi. Mia figlia si ferma, mi guarda, papà, da grande anch'io così. Bellissimo. Fatto tutto. Hai fatto vedere un amore che dura tutta la vita, che è fedele tutta la vita, che supera tutti gli ostacoli. Questo dobbiamo fare. Questa è la santità. E questa è una vocazione fondamentale. Se non realizzi questa, e è nativa, ci è stata regalata sin dall'inizio. In tutto questo il Signore però, siccome diceva sempre Santa Teresina che il Signore ama il giglio come ama la pratolina, cioè ama tutti in pienezza, ha pensato a due sacramenti che possano risvegliare nella Chiesa e quindi in ogni cristiano e nel mondo questa consapevolezza di essere figli, amati, con un progetto per diventare santi. E ha pensato, si chiamano proprio nel catechismo, due sacramenti al servizio della comunione. Noi siamo servi, noi sposi e i preti siamo a servizio. Quelle cose che leggete sono tutte dei numeri del catechismo, 1533 e 1535. Battesimo, confermazione, eucaristia, i sacramenti di iniziazione, fondano la vocazione comune di tutti alla santità e alla missione di evangelizzare, l'abbiamo capito. Tutti siamo preziosi per Dio, eh? Ci conosce tutti, uno per uno, ci ama tutti uno per uno. Due sacramenti hanno proprio come scopo una caratteristica particolare, servire la salvezza degli altri, risvegliare negli altri la consapevolezza di questo dono, perché a volte ce lo dimentichiamo. Allora serve qualcuno che, facendo in nome di Gesù il pastore, il maestro, il medico, risvegli nella nostra coscienza l'essere figli amati e l'essere figli mandati. E poi serve un altro sacramento in cui, siccome noi veniamo dall'amore e siamo chiamati all'amore, si veda che cos'è l'amore. Perché l'amore è quello di un papà e di una mamma, di uno sposo e di una sposa. È sempre dare la vita, dare la vita. Capite la bellezza, eh? Questi due sacramenti servono per risvegliare, servono per far sì che chi ha dimenticato, chi ha perso la strada, chi non lo sa neanche, capisca che anche lui può vivere così. Ecco perché sono due sacramenti complementari. Adesso vedremo in che modo. In questi sacramenti chi li riceve, riceve qualcosa di particolare, una consacrazione particolare. E è interessantissimo, se contribuiscono alla salvezza personale, perché i sacramenti sono per salvarmi, per gli sposi e il prete, questo avviene attraverso il servizio degli altri. Cioè io sposo ricevo il dono del sacramento perché io possa servire mia moglie e rendere la sua vita piena. Papa Francesco, amore di Letizia. Scopo dell'amore di uno sposo è rendere la sua sposa la più bella possibile. Scopo dell'amore di una sposa è rendere il suo sposo, no bello fisicamente, sennò mia moglie ha già perso, bello nel senso pieno, pieno, pieno. E la stessa cosa per il prete. Il prete si salva salvando noi, amando noi. Capite la bellezza? Questa è la particolarità di questi due sacramenti. Poi noi come sposi lo viviamo con i figli, lo viviamo con gli amici, lo viviamo nei posti di lavoro. E adesso andremo a vedere un po' come questi due sacramenti sono complementari. Complementare non vuol dire che uno è incompiuto, eh? Non è un completare. Il prete funziona da solo, gli sposi funzionano da soli. Ma insieme diciamo la verità più grande. E prima ancora, siccome volevo rimanere fedele alla loro richiesta, l'identità nuziale è tipico dell'essere umano. Ce l'hanno tutto, ce l'hanno i battezzati. Catechismo della Chiesa Cattolica. Tutta la vita cristiana porta il segno dell'amore sponsale di Cristo e della Chiesa. Il battesimo è un mistero nuziale. È il lavacro che precede il banchetto eucaristico. Ancora oggi gli ebrei hanno un bagno sacro prima del matrimonio. E questo è il battesimo. Anticamente prima del battesimo si riceveva e poi si andava a fare la comunione. Proprio perché il battesimo ricevi la veste bianca, sei già pronto per le nozze. Ripensate al banchetto, no? Come sei entrato senza veste bianca? Questo vale per i vergini. I vergini vivono da battezzati donandosi totalmente per far vedere la dedizione totale, una vita sponsale nel servizio e nella contemplazione, che sono i due grandi ambiti della vita religiosa, no? I contemplativi e gli attivi. Ma l'obiettivo è quello, far vedere che Dio ti ama con un amore indiviso, ama te totalmente, completamente. Lo stesso per i sacerdoti. Questo è Pastores Dabo Vobis. Il sacerdote è chiamato ad essere immagine viva di Gesù Cristo, sposo della Chiesa. Lui non è solo capo, non è solo pastore, non è solo maestro, ma è anche sposo. Deve dare la vita per la sua comunità. Deve fargli capire che la ama, che ama ogni persona della sua parrocchia, che desidera morire per lei. Deve far vedere come ama Gesù. Testimone dell'amore sponsale di Cristo con cuore nuovo, grande e puro. E poi gli sposi. Gli sposi sono il simbolo reale, lo capite? Reale, non una favola. Io vedo negli sposi il simbolo della nuova ed eterna alleanza. Quando è che noi diciamo che questa è la nuova ed eterna alleanza? Nell'Eucaristia. Questo è Familiaris Consortio, eh? Noi siamo segno reale di quello che è l'Eucaristia. Dare la vita. Io do la mia vita per te. Questo è il mio corpo dato per te. Noi siamo il simbolo reale di quello che Gesù vuole fare per ogni persona. Darsi nel suo corpo. Unirsi al tuo corpo. Lo capite? Tutte queste vocazioni parlano lo stesso linguaggio. Però siccome noi ce lo dimentichiamo, c'è bisogno di qualcuno che ce lo ricordi. E guardate che bello, Deus Caritas Est. In mezzo alle ai tanti significati della parola amore, una, l'amore tra l'uomo e la donna, emerge come archetipo di amore, dice il Papa. Cioè ti fa capire che cos'è l'amore. L'amore non è il godimento mio che sto bene e quando non mi piace più vai via. L'amore non è io e te tutti fuori, due cuori. L'amore è continuamente darsi la vita per dare vita. Chi ha fatto i figli lo sa, la coppia di prima che ne ha avuti 5 è stata benedetta dal Signore perché lo sperimenti nella carne. Ma questo vale per tutto, perché quando noi ci facciamo padri di un amico in difficoltà, di una coppia in difficoltà, noi gli facciamo vedere che cos'è l'amore, dare la vita per dare vita. Ci siete qui? Io vado veloce perché dopo è scontato che siete bravissimi. In realtà lui vuole solo che finisco, però va bene. Allora, questo è un compito che vi do per casa, non ve lo commento. Trovate in internet, basta che scrivete Familiaris Consortio 13, è ancora oggi, per i miei studi, il testo più bello mai scritto sul sacramento del matrimonio. Giovanni Paolo II spiega in un numeretto che cos'è il sacramento del matrimonio. E inizia così: Gesù Cristo, sposo della Chiesa e il sacramento del matrimonio. Vi commento soltanto l'ultima riga. Lo spirito che il, questo è testuale, nel sacramento del matrimonio, lo spirito che il Signore effonde sugli sposi, perché c'è un'effusione, c'è una consacrazione degli sposi, dona il cuore nuovo. Sapete che cos'è il matrimonio? È un trapianto di cuore. Vi ricordate Ezechiele? Voi avete un cuore di pietra, e io toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Vi ricordate Gesù quando gli dicono: ma però Mosè ci ha detto che noi possiamo fare il ripudio? Per il vostro sclerocardia, per il vostro cuore indurito, ve l'ha detto. Ma in principio non era così. Che cos'è il matrimonio? È un trapianto di cuore. Ci viene tolto il cuore di pietra, ci viene dato un cuore nuovo e rende l'uomo e la donna capaci di amarsi come Cristo ci ha amato. Capite cos'è il matrimonio? Che io posso amare mia moglie come Cristo mi ha amato. Quante volte devo perdonare Romina? Qui non c'è un crocifisso, sta qua dietro. Quante volte devo tornare incontro a Romina? Lo capite? Sapete perché siamo simbolo della nuova eterna alleanza? Quando una coppia va in crisi, deve andare prima di tutto in chiesa davanti al tabernacolo, poi anche a parlare con un prete, uno psicologo, ma prima davanti al tabernacolo. Perché ogni domanda che ha nel cuore: ma lei mi ha fatto questo, lui mi ha fatto questo, che devo fare? Guardi il tabernacolo, non c'è amore più grande di questo. Non c'è amore più grande di questo. Ecco perché siamo simbolo reale, eh? Perché la facciamo diventare carne questa parola. Perché noi ci dobbiamo amare così. E questo è il grande dono dello Spirito. Siamo resi capaci di amare come ama Gesù. E chi vede noi deve poter vedere in filigrana la bellezza dell'amore di Gesù per lui, per la Chiesa, per la sua famiglia. Capite la bellezza del matrimonio? Eh? Noi l'abbiamo spesso ridotto a un qualcosa di morale o un qualcosa di sociale, ma prima di tutto è un sacramento, segno di qualcun altro, segno di colui che ti sta amando da sempre. Ci siete? Posso andare avanti? No, chiedo conferma, se no non mi invitano più. Qual è il dono grande della famiglia? Che mentre il prete vive questo come singolo, la famiglia la vive come comunità. La famiglia è la prima comunità, prima della parrocchia, prima della diocesi, prima delle end, tutto rispetto, prima di tutto, perché noi impariamo dalla famiglia. Il linguaggio che siamo a messa, fratelli e sorelle, padre guarda i tuoi figli, che linguaggio è? È il linguaggio della famiglia. La famiglia è la prima comunità che il Creatore ha voluto. Pagina 1 della Bibbia. Crea l'uomo e la donna a sua immagine e somiglianza. Allora la famiglia ha questo dono, far vedere in forma comunitaria i coniugi, i figli, ok? E che cosa dobbiamo far vedere? Che noi siamo i triamunera del battesimo, che diventano per noi una comunità credente ed evangelizzante. La famiglia è profetica perché si vuole bene, perché si perdona, perché fa vedere un amore più grande, perché crede in qualcosa di più grande, crede nel regno, come avete sentito a messa, nel regno che verrà, ma è già iniziato, è iniziato a casa nostra. Casa nostra è un anticipo del regno. Poi è chiaro che noi andiamo in parrocchia, perché da soli non ce la facciamo. Abbiamo bisogno di altri fratelli e sorelle che ci tirino, che ci aiutino in questo cammino. Abbiamo bisogno dell'Eucaristia che ci risvegli, perché anche noi ce lo dimentichiamo. Ecco perché siamo una comunità sacerdotale, in dialogo con Dio, sia nella preghiera a casa, personale, di coppia, familiare, che nella preghiera comunitaria. Se un cristiano sposato va nelle end o va in parrocchia e ragiona da singolo, sta dimenticando il suo sacramento, perché lui è sposo, è sposa anche quando va da solo e anche quando fa le cose da solo. La preghiera è sempre nel plurale. Io quando ringrazio alla fine della messa, chiedo per me che il Signore mi renda una persona migliore, ma mi renda migliore per Romina, per le mie figlie, per i miei amici, sempre per, sempre in comunione con gli altri. E l'ultimo grande dono, siamo una comunità al servizio dell'uomo. Qui capite la grande missione che ha la famiglia, no? Adesso andremo a vedere allora come sono complementari questi due sacramenti. Sul prete ce l'abbiamo abbastanza chiaro, infatti io non ve lo commenterò tantissimo, perché noi che il prete sia capo, che il prete sia maestro, che il prete sia pastore, che a volte anche troppo capo, a volte anche troppo maestro, a volte anche troppo poco sposo, senza offesa però, non perché sono cattivi, ma perché non gliel'ha detto nessuno, perché in seminario queste cose non le dico, perché io insegno in una facoltà, ho dei seminaristi, no? Quando gli leggo la Pastores Dabo Vobis al numero 22, in cui il Papa spiega la dimensione sponsale dell'essere prete, guardano così, perché per loro è fantascienza, perché hanno ragionato che il celibato è spegnere le pulsioni del corpo, ma non è questo, tu devi amare con tutto te stesso. Chiaro, tu fai una scelta virginale, fai una scelta di non scegliere una persona sola con cui vivere questo amore, ma ti doni a tutti. Ma se non riscopri la dimensione sponsale, tu sei sempre col freno a mano tirato. Poi puoi essere bravissimo culturalmente, pastoralmente, però il tuo cuore è sempre stretto dentro qualcosa. Dobbiamo riscoprirlo. Però per il prete non lo commento, lo commento più per gli sposi. Allora, che cosa, perché diciamo che sono complementari? La frase che vedete all'inizio è un discorso di Papa Francesco. Parlando alla Rota Romana, gli dice, ma perché loro sono quelli che devono sciogliere i matrimoni, no? Francesco era amantissimo, prima di preoccuparsi di quelli che non funzionano, gli diceva, guardiamo a quelli che funzionano, perché ce l'abbiamo già nella scrittura, la Chiesa deve portare il Vangelo nelle strade, raggiungere periferie umane esistenziali, come hanno fatto una coppia di sposi, Aquila e Priscilla. E fa tutto un lunghissimo discorso, bellissimo, partendo da una coppia santa, da una coppia che ha funzionato, perché se capisci quello, allora capisci anche la coppia in difficoltà, capisci come aiutare chi non ce la fa. Perché la misericordia, prima di tutto, è dire la verità. Ve lo traduco con un'immagine. Quando Papa Francesco parla dell'ospedale da campo, immagine straordinaria, vuol dire che tutti possono entrare, tu devi curare anche i nemici in un ospedale da campo. Ma in un ospedale da campo serve qualcuno che sappia fare il dottore, l'infermiere, se no non curi nessuno. Allora noi dobbiamo essere i primi che capiamo chi siamo. Allora in quell'ospedale da campo a volte saremo quelli che vengono curati, a volte saremo quelli che curano. Noi dobbiamo formarci per riscoprire questo. Quindi come Aquila e Priscilla, Paolo, Aquila e Priscilla fanno le cose insieme. E quindi capiamo che quello è il dono per l'evangelizzazione. Paolo ha scelto di fare le cose con Aquila e Priscilla, eppure lavorava. Io, chi non lavora neppure mangi, io penso a me, ci penso da solo, eppure ha scelto di stare con loro. E Aquila e Priscilla avevano già il loro lavoro, la loro vita, scelgono di accogliere Paolo in casa, perché insieme capiscono che funziona di più. E qui capite una cosa essenziale, la complementarietà nasce dalla comunione. Se noi non cominciamo a stare con i nostri preti e i nostri preti non cominciano a stare un po' con noi, a capire che le riunioni a volte le metti in un orario che per una famiglia sono impossibili, che se io ho i figli piccoli alcune cose le devi tenere in conto, che se io sono ammalato e ho mia moglie a casa da cioè lui comincia a vedere la sua comunità così, con l'attenzione di un padre, e quindi comincia a pensare in un modo paterno. Capite perché dobbiamo stare insieme? E dà la stima. Noi dobbiamo voler bene ai preti, anche quando sono poveri, come i preti devono voler bene a noi, anche quando siamo fragili, perché non è che siamo i giusti, non è che siamo i più bravi. Il Signore chiama tutti, e rende sempre capaci quelli che chiama. E questa è la bellezza, perché è Lui che fa le cose. San Paolo, non sono io che agisco, ma la grazia di Dio che è in me. Noi portiamo questo tesoro in vasi di creta. Io non sto facendo l'elogio delle famiglie perfette, no. Sto dicendo proprio che nella nostra imperfezione un prete impara a voler bene a una parrocchia anche quando non fa tutte le cose che pensa lui. E noi impariamo a voler bene a un prete anche quando non fa tutte le cose che pensiamo noi. Se non c'è questa stima, la complementarietà non parte. E allora capiamo chi è il protagonista. Il protagonista è sempre lo Spirito. Perché lo Spirito Santo, come ha consacrato il prete, così consacra gli sposi, per fare che cosa? Per rinnovare la Chiesa. Per risvegliare nei credenti e nel mondo la consapevolezza di essere amati in modi diversi. Il prete lo fa in un modo, gli sposi lo fanno in un altro, ma la missione è la stessa. Dove comincia questa? Questa comincia in parrocchia. Non si può bypassare la comunità ecclesiale. Anche chi fa un cammino come il vostro di associazionismo non può mai sganciarsi da una comunità, perché la comunità sono le radici nel territorio, è il luogo dell'incarnazione. Quindi crescere nell'equipe poi vuol dire tornare in parrocchia e essere disponibili come catechisti, come animatori liturgici, come animatori della Caritas, come amici del prete che stanno lì, gli vanno a dare una pacca su una spalla se lo vedono in difficoltà, li invitano a cena. Capite che il luogo è la parrocchia, perché la parrocchia è oggi il modo con cui la Chiesa si è disseminata. Poi magari un giorno cambierà, ma ad oggi abbiamo ancora la parrocchia, la Chiesa è strutturata così. È il luogo dell'annuncio, da lì iniziamo a parlare di Vangelo, è il luogo della testimonianza. Io in parrocchia devo vedere cristiani diversi. Se usciti da qui, i ragazzi che stanno fuori vi vedono come siete entrati, capite che la nostra testimonianza non funziona. Chi ci vede nel posto di lavoro, chi ci incontra quando accompagniamo i figli a scuola, deve vedere qualcosa di diverso, che non vuol dire che siamo più bravi, ma che sappiamo di essere già amati, già salvati, già perdonati. Allora diventa il luogo della comunione. Quello che voi sperimentate nell'equipe, il dovere di sedervi, la condivisione, il non giudizio, il pastore che vi dice la parola che magari illumina quel pezzo di vita, lo dobbiamo riportare di là, perché là devono capire che la nostra comunione non si ferma al piccolo gruppo, ma cerca. È lo Spirito che ci rende salvatori, nel senso che Lui agisce attraverso di noi e Lui è il nostro compagno di strada. Questa consapevolezza deve essere sempre, sempre presente. Allora andiamo a vedere con dei flash, perché poi ne parlerà Bernardino nella seconda parte, no? Che cosa fa il prete? Il prete è la presenza di Gesù, capo, maestro, pastore, sposo. Cosa fanno gli sposi? Sono la presenza di questo Gesù che ama in quel momento lì. Cioè quello che il sacerdote rivela e annuncia, loro lo incarnano. Il prete vede negli sposi questo e capisce meglio quello di cui sta parlando. Gli sposi ascoltano il prete e capiscono meglio cosa devono fare. Vedete la complementarietà. Non dobbiamo fare le stesse cose, Noi non dobbiamo diventare simil preti. Pensate adesso in una chiesa che sta perdendo sempre di più le vocazioni al sacerdozio. Non è che dobbiamo andare a tappare i buchi noi, eh? Perché in teoria basta anche solo un prete per 100.000 cristiani. L'importante è che 100.000 cristiani funzionino, se no non servono neanche 1.000 preti. Capite come funziona? Noi abbiamo chiese domestiche sparpagliate in una parrocchia, ce ne abbiamo magari 1.000 e un prete. Se non funzionano le 1.000, il prete può essere il più bravo di tutti, eh? Ok? Questo va riacceso. Il prete chi è allora? È il segno dell'unità. Noi quando stiamo intorno al nostro parroco, capiamo che siamo una famiglia. Capiamo che il Signore ci vuole insieme, ci ha pensato insieme. E ha pensato la nostra diversità come un dono, non come un difetto. Perché la diversità è l'occasione per amare di più. Ogni cosa di mia moglie, che non è come dico io, non deve diventare motivo di recriminazione o di allontanamento, ma motivo per amare di più. Perché li amo gratuitamente, non c'ho neanche il piacere di quella cosa che mi piace. Ma lì perché Gesù, San Paolo dice, che è morto per noi quando eravamo ancora peccatori, non quando eravamo bravi. Capite? Noi dobbiamo fare questo. Il prete segno dell'unità, noi segno dell'unificare. Perché noi dobbiamo cercare quelli lontani, i nostri vicini, i nostri colleghi di lavoro, quelli che fanno il nostro stesso sport, hobby. Lì dobbiamo diventare segno. Segno che c'è una comunione più grande, una vita più bella. Il prete lo annuncia con la parola, gli sposi lo incarnano con la loro vita. Il prete che cosa fa? Si prende cura del gregge a lui affidato, della vite, la pota, la cura, la concima. E noi che facciamo? Facciamo questo fino alle periferie. Perché nessuno deve andare perduto. Profezia di Isaia, allarga i paletti della tua tenda. Perché stenderai i tuoi tralci fino al mare. La Chiesa è chiamata ad arrivare a tutti, eh? Il mare nella Bibbia è simbolo del male, eh? Perché gli ebrei si fidavano poco dell'acqua, perché non era stabile, non c'avevano un grande rapporto, non erano un popolo di naviganti, venivano dal deserto. Però fino al mare, tu arriverai fino a lì. E noi già ci siamo. La sua verginità, segno di un amore indiviso, la nostra sponsalità, segno di un amore che è sempre donante. Il prete, guardando una coppia di sposi, capisce che non ama a orario. Ho detto le lodi, ho pregato per la mia comunità, ho celebrato la messa, ho fatto per la mia comunità. Poi 3 ore vado a caccia, 2 ore vado a bocce. No, ami 24 ore su 24, perché io, mia moglie adesso è a casa perché è malata. Lei sta pregando per me, 24 ore su 24, noi siamo comunione. Il prete guardando noi si deve ricordare questo. Che l'amore è sempre donante, sempre... e noi guardando lui ci dobbiamo ricordare che l'amore è tutto, non puoi amare qualcuno per finta, un po'. E poi questa complementarietà dove la vediamo? La vediamo nell'Eucarestia. Il prete riconnette gli sposi alla sorgente del loro amore, il corpo dato per amore, alla loro fecondità, dato per voi e per tutti. Gli sposi rinnovano nel prete la consapevolezza che quell'amore suo deve incarnarsi. Anche lui deve spendersi qui e ora con quella gente lì. Magari non sono i parrocchiani che vorrebbe, le coppie di fidanzati che vorrebbe, i catechisti che vorrebbe. Quelli lì devi amare, perché quelli il Signore ti ha dato, qui e ora. Ho quasi finito, eh? 4 coordinate essenziali, ok? Allora, la complementarietà si realizza nel riconoscimento reciproco della dignità, sia battesimale che sacramentale, e nella valorizzazione dei doni. Se abbiamo un prete bravo, ringraziamo Dio. Bernardino, che fra poco sentiremo, quando è stato qui, chi l'ha avuto la fortuna di conoscerlo sapeva che è un vulcano di idee, di attività, di cose. Ringraziamo Dio. Non tutti sono come Bernardino, però dobbiamo voler bene anche a quegli altri. E la stessa cosa lui. È facile voler bene a coppie così, eh? Deve voler bene anche a coppie così, quelle che non funzionano bene, ok? Non si tratta quindi di ruoli gerarchici. La nostra complementarietà non è perché dobbiamo rifare l'organigramma aziendale e dobbiamo andare a tappare i buchi, ma noi dobbiamo rinnovare le relazioni, perché il corpo di Cristo, prima lettera ai Corinzi, unica immagine nella testamentaria oggettiva di Chiesa. San Paolo dice che la Chiesa è un corpo che cresce ben compaginato, tutto connesso, con le giunture che si attaccano. Questo dobbiamo fare noi. Dobbiamo far crescere il corpo attaccato, no che una mano va per conto suo, un piede per conto suo, perché non funziona più. Questo dobbiamo fare. Noi dobbiamo pensare alle relazioni, non ai ruoli. Noi non dobbiamo fare i preti, dobbiamo ricostruire relazioni d'amore. Quattro coordinate per noi e per i preti, in complementarietà: essere figli. Il prete, prima ancora che capo, deve riscoprire che lui è figlio, che è perdonato, che viene da una famiglia, che ha avuto dei genitori che gli hanno fatto vedere l'amore di Dio. E la stessa cosa per noi. Noi non siamo autocefali, noi veniamo da, anche noi siamo figli. Essere fratelli e sorelle. La paternità e la maternità ci dice che Dio ama tutti. I nostri figli, oltre che figli, crescendo, diventeranno i nostri fratelli, le nostre sorelle. Un giorno, quando saremo vecchi, si prenderanno cura di noi come un papà e una mamma. La relazione però è quella con il padre. Una coppia di sposi deve far vedere come Dio ti ama come padre, come madre. Un prete deve farti vedere come ti ama Dio come padre, come madre. Per farvi capire, San Paolo, provo per voi una gelosia divina, perché vorrei portarvi a Gesù immacolati. Capite come deve amare un prete? Addirittura deve essere geloso, perché nessuno può rubarvi allo sposo. Nessuno può rubarvi a Gesù, ma anche per noi. Non puoi abbandonare un prete se lo vedi in difficoltà. Non puoi abbandonare qualcuno se lo vedi in difficoltà. Perché la coordinata è essere famiglia, noi sposi prima di tutto a casa nostra, ma per famigliare. Papa Francesco, Amoris Laetitia: gli sposi introducono la fraternità nel mondo. Gli sposi sono segno di come Dio ama ciascuno di noi. Gli sposi sono coloro che rendono la parrocchia famiglia di famiglia. Capite che questo lo dobbiamo riscoprire. Serve intimità. Voi siete fortunati, perché l'equipe Notre Dame hanno il sacerdote che condivide la fede con voi. Non è così scontato, perché spesso un sacerdote in una parrocchia diventa un amministratore, deve pensare alle bollette, al riscaldamento, a quello, si è rotto il tetto. E invece voi avete una grande fortuna. Questa intimità che vivete, riportatela fuori, riportatela verso tutti. E la stessa cosa il prete. E poi essere anticipo di paradiso. Per voi è facile, nel senso che quando voi fate una bella esperienza di Equipe Notre Dame vivete un anticipo di paradiso, perché state bene, sperimentate quella gioia dell'essere in comunione. Ma noi questo lo dobbiamo fare sempre. Chi ci incontra dovrebbe vedere coppie anche nella fatica, anche nella sofferenza, a volte anche nel lutto, che sanno che quella è la porta del paradiso. Non è un allontanamento dalla felicità, è un avvicinamento alla felicità. La prova è questa. La prova non è per perdere la fede, siamo provati per essere purificati nella fede. Questa complementarietà, allora capite che è dono e profezia per la Chiesa. Perché vi ho fatto questo lungo ragionamento? Vabbè, presbiteri e sposi, ciascuno con i propri carismi, rendono visibile l'amore sponsale di Cristo per la Chiesa e accompagnano l'umanità verso la casa del Padre. Sono partito però da qui, dalle stelle, vi ricordate, no? E concludo con le stelle. Ci sono?
Sei perfetto.
Mamma mia, sono perfetto come tempi.
Ah, sì.
Ok, no.
Di tutti.
Adesso vedrete, perché l'immagine da cui è partita questa riflessione dopo che ho parlato con loro. Noi la complementarietà non la dobbiamo riscoprire perché è un bisogno. Cioè, mancano i preti. Non bisogno, ma bis sogno, da un doppio sogno. Il sogno della comunione. Noi insieme al prete dobbiamo sperimentare qualcosa che vogliamo portare a tutti, perché tutti siano uno come tu, Padre, sei in me e io in te. Dobbiamo riaccendere il desiderio che non vada perduto nessuno. Per questo siamo complementari. Il prete li cerca in un modo, noi li cerchiamo in un altro. L'obiettivo è che tutti si sentano amati, tutti capiscano qual è casa. E l'altro è l'evangelizzazione. Questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio. Il prete in un modo e gli sposi in un altro devono far vedere che Dio è padre e madre, che Dio ti ama da sempre, che Dio ti ha pensato da sempre, che in 15 miliardi di anni dell'universo, solo in questi 70-80 anni, ha voluto che tu fossi qui, perché con te vuole fare qualcosa. Prima di tutto amarti e poi renderti capace di amare. Capite la bellezza, eh? Comunione e evangelio. Per questo serve la complementarietà. Non perché c'è un bisogno, ma perché c'è un doppio sogno di Dio. La comunione di tutti e farsi riconoscere da tutti. Se ci pensate, è pagina 1 della Bibbia. Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Lui vuole che ci riconoscano da questo. Ultima pagina della Bibbia, l'umanità che attende il ritorno dello sposo come la sposa. In mezzo il comandamento di Gesù. Amatevi come io vi ho amato, da questo vi riconoscerà. Il cristianesimo può essere veramente sbriciolato con delle coordinate essenziali. Poi tutte le declinazioni, associazioni, movimenti, al lavoro, vi... Però queste sono le coordinate. E allora capite perché sono partito dalle stelle. Fino a pochi anni fa si pensava che quasi l'80% dell'universo fosse fatto di stelle binarie. Oggi questa cifra è un po' calata, ma sappiate che nel mondo esistono sistemi di stelle binarie. Quella che vedete in foto addirittura ha due sistemi binari che sono fra loro a loro volta binari, ok? È una rappresentazione grafica di foto fatte con Hubble. Perché ci interessa? Perché queste stelle danzano insieme, cioè entrano reciprocamente in un equilibrio gravitazionale per cui nessuna delle due va per conto suo né viene fagocitata dall'altra. E la prima cosa che mi interessa è l'aspetto negativo. Noi abbiamo scoperto che molte stelle sono falsamente binarie, cioè da qui sembrano che stanno in coppia. Poi studiandole vediamo che in realtà una sta più vicina, una enormemente più lontana, solo a livello ottico ci sembravano binarie, tradotto fuori dalla metafora. A volte sembra che prete e sposi vanno insieme, ma stiamo su due coordinate completamente diverse. Non ce ne frega niente del nostro prete, non ce ne frega niente della nostra famiglia. Siamo fintamente binari. In realtà le stelle binarie vere hanno una cosa straordinaria, lo vedete sotto. Si attraggono e si custodiscono. Proprio perché non permettono all'altra di andare persa, la mantengono dentro questa storia. Bellissimo. In più, in caso per esempio di, pensate ai primordi di quando si sono formate, quando arrivavano masse di materia che quella più grande faceva da scudo a quella più piccola. Torniamo fuori della metafora. Noi dobbiamo custodire i nostri preti quando sono in difficoltà, perché a volte siamo noi chiamati a essere la stella grande, a volte è lui che ci deve custodire, si deve prendere cura. Fanno una cosa bellissima, si scambiano materiale stellare. Siccome sono vicine, a volte una prende un pochino della materia dell'altra e si ritira un po' su. Questa è la comunione, che magari quella cena, quel prete che era finito, viene a cena a casa vostra e ritrova un po' di respiro. Oppure voi, che andate a fare una cosa con lui. Poi creano le condizioni per i pianeti abitabili. I sistemi binari, siccome cominciano a catturare la materia, la mettono poi in ordine. E questo fa nascere i pianeti. Comunione ed evangelismo. Uscite dalla metafora, non è che noi stiamo facendo una lezione d'astrofisica. Però l'immagine è bellissima, secondo me. Potentissima. Perché la complementarietà deve rendere abitabile il mondo. Papa Francesco lo dice in un modo fortissimo per gli sposi. Gli sposi devono rendere domestico il mondo. Domus, lo devono rendere casa. Gli sposi devono dipingere il grigio della quotidianità. In Amoris Laetitia ci va giù potentissimo il Papa. Questo dobbiamo fare noi. E capite che farlo con un prete con cui c'è questa comunione rende tutto più forte, tutto più credibile. E poi possono riaccendersi reciprocamente quando una si spegne. Quando una finisce la fase vitale, l'altra con la sua energia può ridonargli un pezzo di vita. Uscite dalla metafora, capite la bellezza della complementarietà. Noi siamo come le stelle binarie. Possiamo danzare con i preti affinché venga illuminato il mondo intorno a noi. Io vi faccio questo augurio, veramente, che uscendo da qui abbiate capito tre cose. L'unicità di quello che siamo, ciascuno di noi, amato, pensato, desiderato da sempre. E da sempre vuol dire 15 miliardi di anni. Siamo stati chiamati a pienezza di vita, non ad accontentarci, ma a colmarci. E che questa vita è per essere ridonata, come sposi, come preti, insieme per edificare la Chiesa. Questo è l'augurio che vi faccio, sperando di non avervi spaventato. Grazie.